Ci vogliamo accomodare brevemente nella parola di Dio. Qualche cosa. Isaia, capitolo 38, verso 14. Si parla di un re, il re Ezechia. È un re che sicuramente aveva fatto tante cose buone nel popolo di Israele, e a un certo punto viene ad essere colpito da una malattia, e in questa malattia sicuramente sperimenta qualcosa di nuovo, chiede la grazia a Dio attraverso il profeta Isaia, e Dio gli concede 15 anni di proroga sulla terra, e come segno avviene un fenomeno di sconvolgimento delle leggi naturali, per cui il sole ritorna indietro. Ci sono tanti studiosi che lo hanno visto, effettivamente nello studio dei cicli, eccetera, eccetera, non è il mio campo, si vede che questo episodio è veritiero, per cui è rilevabile un'anomalia nella situazione solare, nei pianeti e in tutto quello che riguarda la rotazione, va bene, dei pianeti intorno al Sole e soprattutto della Terra. Allora, dopo di questo, il re Ezechia scrive un canto e esprime quello che ha nel suo cuore, e questa mattina brevemente vogliamo prendere spunto da questi versi per comprendere quello che Dio ci vuole fare vedere questa mattina. Isaia 38,14 dice: io stridevo come la rondine, e Ezechia che sta parlando, questo re, come la gru, io gemevo come la colomba, i miei occhi erano stanchi di guardare in alto. Signore, mi si fa violenza, sii tu il mio garante. Che dirò? Egli mi ha parlato ed egli l'ha fatto. Io camminerò con umiltà durante i miei anni, ricordando l'amarezza della mia anima. Signore, mediante queste cose si vive e in tutte queste cose sta la vita del mio spirito. Guariscimi dunque e rendimi la vita. E ci fermeremo su questo verso, il 17 di più. Ecco, è per la mia pace che io ho avuto una grande amarezza. Ma tu nel tuo amore mi hai liberato dalla fossa della decomposizione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. Poiché non è il soggiorno dei morti che possa lodarti, non è la morte che ti possa celebrare. Quelli che scendono nella tomba non possono più sperare nella tua fedeltà. Il vivente è quello che ti loda, come faccio io quest'oggi. Il Padre farà conoscere ai suoi figli la sua fedeltà. Il Signore mi salva, suoneremo melodie tutti i giorni della nostra vita nella casa del Signore. E poi, subito dopo, si compie il processo di guarigione, ed è interessante vedere come questa guarigione è un misto tra l'azione spirituale di Dio e la terapia medica. Infatti solo il verso 21 dice: Isaia aveva detto, si prenda un impiastro di fichi secchi, lo si applichi sull'ulcera e il re guarirà. Quindi, come dire che la scienza medica è in connessione, in completamento, dovremmo dire al contrario, che l'azione di Dio nel processo di guarigione non trascura i rimedi medici. E infatti, se poi leggete più avanti, questo impiastro di fichi, non so, non ho studiato che funzione c'ha, ma sicuramente è molliente, per cui un'ulcera può essere favorita nella sua guarigione. Guarì questa situazione del re e la sua vita si prolungò di altri 15 anni. Ma quello su cui vogliamo brevemente questa mattina porre la nostra attenzione è su questo atteggiamento che viene fuori dalle parole di questo canto che scrive Ezechia nella sua difficoltà, nella sua malattia. Intanto questo lamento, questa protesta che dice: Signore, mi si fa violenza. Non so se questo è stato mai un qualcosa che viene nella tua vita, quando le circostanze, le situazioni, le persone intorno a te sembrano prevaricare, sembrano prendere il sopravvento, ti senti schiacciato, ti senti oppresso e ti rivolgi a Dio e in qualche modo presenti la tua causa e dici: Signore, mi stanno pressando, mi stanno facendo violenza. E quando parliamo di violenza, attenzione, non parliamo solamente di violenza fisica, quella è più evidente, ma le violenze a cui spesso siamo sottoposti sono violenze sottili, violenze, minacce, situazioni particolari che ci condizionano e che sicuramente ci portano a cercare Dio come qualcuno che ci difenda, come qualcuno che ci garantisca. E infatti questa è l'espressione di Ezechia: Signore, sii tu il mio garante, come a dire: qua sto male, qui sto subendo qualche cosa che non va, di qualunque genere essa sia, c'è qualche cosa che mi sta facendo violenza, non qualcosa che ho desiderato. A meno che non sei un masochista, la violenza non la desideri, è qualche cosa che subisci, è qualche cosa che ti accade di dover subire. Tante volte la violenza è un'incomprensione, è un malinteso, è una difficoltà di comunicazione, ci sono tante cose che possono fare violenza nella tua vita ed è naturale che ti venga di dire: Signore, sii tu quello che mi garantisce, Signore, difendimi tu, specialmente quando non trovi un appoggio. E poi lì c'è un processo però, e vediamo che alla fine possiamo cogliere nella vita di Ezechia, per chi conosce un poco la storia di questo re, che c'era come un meccanismo di orgoglio che doveva saltare nella sua vita. C'era qualche cosa che doveva in qualche modo essere modificato, per cui il passaggio attraverso certe situazioni è come se alla fine opera positivamente in lui. E infatti guardate come si esprime al verso successivo, il verso 15: che dirò? Come prima diceva: mi si fa violenza, sii tu il mio garante, difendimi Signore, ti prego. Tante volte le nostre espressioni: Signore, magari io lo perdono, però pensaci tu. Sembra più spirituale, come dice: Dio perdona, io no. Questo invece: io perdono, ma Dio ti deve fare vedere. Una rabbia di chi si sente violato, di chi si sente messo sotto scacco. Ma guardate che dal verso 14 al verso 15 c'è già un passaggio incredibile, perché già poi il verso 15 dice: che dirò? Si vede che quando si è rivolto a Dio, Dio gli ha fatto vedere un sacco di cose, e infatti dice: egli mi ha parlato ed egli lo ha fatto. E tutto questo cosa determina? Io camminerò con umiltà durante i miei anni, ricordando l'amarezza della mia anima, cioè ricordando il dolore, ma soprattutto ricordando quello che Dio può fare quando passi attraverso il dolore. C'era un grande uomo di Dio, spesso frainteso, caro Petrelli, quale diceva: il tuo nemico può diventare il tuo benefattore. E in qualche modo aveva ragione. Non che il diavolo può essere mai un benefattore per sua volontà, non che l'amarezza, non che le difficoltà, non che le situazioni difficili nelle quali ti vieni a trovare possano farti del bene, ma possono servire in qualche modo a scoprire una soluzione che viene da Dio. Ed è quello che il re Ezechia questa mattina ci vuole testimoniare, ci vuole dare speranza, come a dire: nella tua difficoltà, nella tua amarezza, nel tuo dolore, non ti stare lì solamente a lamentare, a dire che sono sfigato, che sono sfortunato, che sono mal capitato, ma tutte a me mi capitano. Ma c'è qualche cosa che puoi imparare, c'è qualche cosa da cui puoi essere liberato e c'è qualche cosa che farà sì che la grande amarezza, come dice questo re, e per la tua pace. Sembra una contraddizione, ma se è amarezza, com'è che è per la tua pace? Se è qualche cosa che non vuoi, che ti fa violenza, com'è che può cooperare? E questo è il mistero e il miracolo di Dio, perché qualunque cosa possa colpirti, qualunque cosa possa farti del male, se tu vuoi assumere l'atteggiamento giusto, tutto può cooperare al tuo bene. È questo quello che lo Spirito Santo questa mattina vuole insegnarci. E infatti il verso 38, lo stesso Ezechia continua e dice: Signore, mediante queste cose si vive e in tutte queste cose sta la vita del mio spirito. Guardate che profetico, come a dire: nelle difficoltà, nelle situazioni difficili, in realtà poi scopro che sta la vita del mio spirito, anche lì dove la mia carne si lamenta, dove la difficoltà è grande, tutto questo mi fa rivalutare quello che veramente vale, mi fa trovare degli equilibri nuovi, mi fa smetterla di investire così tanto su delle cose che non possono altro che deludermi, mi fa prendere le distanze, mi fa vivere un equilibrio in cui la mia gioia prima di ogni cosa deve dipendere da te. Ed è quello che Dio vuole farti sperimentare. E quelli che non hanno fatto un'esperienza con Dio non sanno dove sbattersi la testa, perché appena la crisi è nella loro vita trovano il caos, ma in quelli che hanno fatto un'esperienza con Dio, lì dove il purgatorio, che non è una dimensione oltre la vita, ma che è una dimensione che agisce nella tua vita, lì dove il purgatorio, lì dove il fuoco, lì dove la difficoltà, lì dove le situazioni difficili potrebbero in qualche modo distruggerti, in realtà distruggono solo le sovrastrutture, distruggono le illusioni, distruggono le maschere, distruggono i falsi equilibri, ma quello che è messo in Dio, ma quello che è messo da Dio in te non può essere distrutto. Questa è la bella notizia, come a dire: si brucia qualche cosa che non va, ma rimane oro, argento, pietre preziose, rimane quello che Dio ha messo di stabile nella tua vita. C'è stato un periodo nella mia vita in cui mi sembrava che il mio cervello bruciasse. In effetti lo avevo chiesto io, perché essendo un grande nemico della fede, la mia mente, io dicevo: Signore, distruggi la mia mente, distruggi la mia mente. Meno male che non l'ha fatto, sarei diventato un mongoloide, immaginate, senza mente. Ma non l'ha distrutta, ma l'ha messa a fuoco, in maniera tale che potesse realmente, mano a mano, sciogliersi il potere che aveva sulla mia vita e la mente di Cristo prendere gradualmente il sopravvento. Ma sapete che io, qualunque momento della mia vita, prima stavo sempre in angoscia? In qualunque cosa riuscivo a cogliere sempre il male? Era un pessimismo, ora dico comico, però era cosmico. Ero angoscioso, angosciante. Non riuscivo, pur sforzandomi, a fare un pensiero positivo. E Dio ha messo il fuoco. E io ho detto: Signore, come farò senza mente? Come farò senza i miei pensieri? Come farò senza le mie teorie? Come farò senza le mie filosofie, le mie interpretazioni? E invece, sapete, si sono bruciate delle cose che non solo erano secondarie, ma erano persino letali nella mia vita. E questo fuoco, e questa difficoltà, e questi esami difficili, che sono forse quelli che tu stai superando, sono serviti per portare in evidenza la ricchezza che Dio ha messo nel tuo cuore. Gli esami, le difficoltà, le prove, nel progetto di Dio possono diventare qualche cosa che ti farà crescere, che ti porterà avanti. E andando alla conclusione, perché credo che è semplice quello che questa mattina Dio ci vuole fare comprendere. Nel verso 20 c'è un elemento, direi, fondamentale in tutto questo processo, in cui l'amarezza diventa pace. Ecco, è per la mia pace che ho avuto una grande amarezza. È per la mia pace vera che ho dovuto vivere dei conflitti tremendi. Mi sembrava di essere in pace con gli altri. Mi sembrava che tutti erano d'accordo con me. Mi sembrava che tutti mi volevano bene. Poi ho scoperto qualche altra cosa. Mi sono amareggiato tremendamente. Ma ti sei fermato là? Ti dice il Signore. Ti sei fermato all'amarevole? Per renderlo meno amaro? Ti sei fermato al risentimento? Ti sei fermato al dolore? Ti sei fermato alla vendetta? Vi farò vedere io. Ti sei fermato a un atteggiamento che ti dice ormai non mi uncio più con nessuno. Ormai non mi fregate più, non mi relaziono più con nessuno. Pace formale, pace. Così non entriamo in contatto e così non c'è confronto, non ci può essere scontro. Molte persone stanno entrando in un rapporto sempre più formale. La Chiesa rischia di entrare in un rapporto formale se non crede che l'amarezza che viene fuori può diventare un mezzo per essere liberati, per essere guariti e per trovare una pace vera. Qual è la pace vera? Quella di quando tutto ti va bene? C'hai i soldi in tasca, la salute a posto, ma questo non c'è bisogno di essere cristiani per stare in pace quando tutto ci va bene. La pace vera non è quella che il mondo dà, ma è quella che Gesù dà. E Lui ci vuole educare a questo, ecco perché. È per la mia pace che ho avuto una grande amarezza. E questa mattina forse per alcuni di voi è difficile confessarlo a se stessi. Qualcuno direbbe, è per la mia maledizione, è per la mia sfortunaccia che ho avuto una grande amarezza. No, è per la tua pace, è perché Dio vuole portarti a scoprire una pace che non dipenda dalle circostanze esterne, che non dipenda da quello che gli altri pensano di te, che non dipenda neanche da quello che tu pensi di te. È incredibile. Sapete che libertà quando la tua mente può dire qualunque cosa, ma tu sei in pace. Qua c'è un traffico tremendo e qui c'è una pace che dice io ho tutto sotto controllo. Alleluia. Questa è la pace che viene dopo le difficoltà, le amarezze, le tempeste della tua vita. Ci alziamo in piedi. Ma c'è un ingrediente che abbiamo bisogno di considerare. Il verso 20 dice, il Signore mi salva. E la salvezza non è solamente riferita alla salvezza dello spirito, ma è un processo che interessa anche l'anima, la mente, le emozioni e interessa anche il corpo. E tutto questo è collegato. Il Signore mi salva, suoneremo melodie tutti i giorni della nostra vita nella casa del Signore. Alleluia! E qual è la casa del Signore? Dicevamo questa mattina, solamente la Chiesa? No, noi siamo la casa del Signore, noi siamo tempio. Cosa vuoi suonare a casa tua? Mi avete rotto, mi avete rotto. Vuoi suonare questa melodia? E tante volte suoniamo sempre questa. Non sopporto più nessuno, non sopporto più nessuno. Se fai questo canto nella casa del Signore, piano piano andrai verso la depressione, scoprirai tutti i nemici, comincerai a cogliere delle cose strane, comincerai a vedere che i semafori diventano rossi proprio quando tu arrivi e penserai che persino i semafori ce l'hanno con te. Si comincia così per entrare tante volte nei meccanismi persecutori. Cosa vuoi cantare nella casa del Signore? Suoneremo melodie di lode tutti i giorni della nostra vita nella casa del Signore, perché Lui ci salva, perché Lui ci trasforma, perché Lui trasforma l'amarezza in una pace vera. Questo è il nostro Dio. Alleluia! Vogliamo ringraziarlo per questo. Non c'è amarezza troppo grossa, non c'è difficoltà troppo grande che non possa essere trasformata in una pace per quelli che credono, per quelli che sperano, per te questa mattina. Vuoi avere fiducia in questo? O vuoi continuare a lamentarti? Vuoi avere fiducia che nessun esame è più grande di quello che tu non possa superare? Nessuna tentazione, dice la Scrittura, verrà che non sia capace di poterla superare, perché Dio ti darà pure la possibilità di superarla e tutte le tue difficoltà si trasformeranno in una pace nuova. Come per Ezechia e anche in 15 anni in più di vita. Alleluia. Vogliamo pregare questa mattina perché possiamo credere questo e possiamo veramente cominciare a intonare una lode profonda a Dio, dire: Signore, sei meraviglioso, sei buono, perché tu lasci che bruci tutto quello che è superfluo, ma porti fuori quello che è eterno in me. La tua pace, il regno di Dio è pace, giustizia, allegrezza nello spirito. Preghiamo insieme. Signore, grazie perché al di là delle difficoltà, al di là delle amarezze, al di là delle situazioni dove ci leviamo e diciamo: Signore, perché? Signore, qui, Signore, lì. Il tuo spirito ci parla e dà la capacità, come hai fatto nel re di Israele Ezechia, che la amarezza sia un preludio a una pace vera, che l'amarezza non sia un capolinea nella nostra vita, che il dolore, che il risentimento non siano dei vicoli ciechi. Ma grazie perché il tuo spirito ancora ci apre alternative e ci illumina una pace vera. In questo momento io ti prego per ognuno di questi miei fratelli e sorelle, perché nei loro test quotidiani, nelle loro difficoltà, nei momenti in cui gli verrebbe di fuggire, di aggredire, di fare cose strane, Signore, in questi momenti possano credere che tutta l'amarezza, tutto il dolore possa trasformarsi in una pace nuova, frutto della lode, frutto della comunione con te, frutto di un'esperienza reale della tua presenza. Tu che calmi le tempeste fisiche, grazie perché puoi calmare le tempeste emotive che ci sono nella nostra anima e puoi portare la quiete dopo la tempesta, Signore. Grazie perché la tua pace in questo momento tocca i cuori di tutti quelli che non vogliono lasciarsi condizionare dall'amarezza, ma vogliono affidarsi a te, vogliono gettare su di te il loro peso. Grazie perché la tua pace viene in noi, nel nome di Cristo. Amen. Amen. Scambiamo la pace del Signore, scambiamoci la pace del Signore. Nel nome di Cristo. Amen.